Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Ben trovata Marisa Fontana in questo nuovo appuntamento a Terra Terra.
Ciao a tutti i nostri radioascoltatori, bentrovati.
Oggi, Marisa, si sta avvicinando un anniversario che non avremmo mai voluto nemmeno nominare o ricordare. È quello dell'alluvione del maggio passato, maggio 2023. O meglio, le alluvioni sono state più di una, perché sono state in due momenti differenti. Il momento in cui i fiumi della Romagna, adesso parliamo soprattutto di questi, hanno rotto gli argini e hanno esondato. Com'è adesso, Marisa, la situazione?
In effetti, come ben ricordavi, sono state praticamente due le alluvioni lo scorso anno. La prima è stata tra il primo e il 4 maggio, insomma si è messa a piovere, bastava anche soltanto quello perché già c'erano stati dei guai importanti, poi come si dice piove sul bagnato. E tra il 15 e il 17 maggio si sono aggiunti a questi iniziali 150-200 mm di pioggia altri 300 mm di pioggia, tanto che la pioggia mensile cumulata del maggio scorso ha in tante località superato i 450 mm, che detto così, ma se lo compariamo con quella che è la piovosità media, è praticamente la pioggia di un anno. Insomma, far cadere in un mese l'acqua che normalmente si distribuisce nel corso di un anno diventa pesante. Chiaramente questa insolita quantità di acqua caduta così repentinamente ha gonfiato i fiumi, e al netto di tutte le polemiche, che non è certo il caso di ricordare in questa sede, ci sono state esondazioni su ben 21 tra fiumi e corsi d'acqua minori, e lasciamo stare tutte le frane che ci sono state sulle colline.
Che sappiamo sono migliaia, sono tantissime.
Ricordiamo solo Modigliana, che nel Vinitaly di quest'anno è stata in qualche modo ricordata e insignita di un riconoscimento proprio perché è il paese simbolo delle frane di questa alluvione. Quello che interessa da vicino alla nostra trasmissione chiaramente è cercare di capire quali ripercussioni ha avuto questa calamità naturale sulla nostra agricoltura. E quindi mi viene da dire subito, possiamo distinguere i danni in due tipologie diverse, diciamo. Ci sono stati intanto dei danni diretti sulle coltivazioni, perché in prossimità delle rotte dei fiumi, e le ho viste anche di persona, ci sono stati ad esempio delle vigne che sono state stese completamente, quindi i pali sono stati investiti da questa onda d'acqua e si sono reclinati, e quindi veramente vigneti completamente abbattuti. Ne ho visti in zona spazzate Sassatelli, per esempio di fronte alla rotta del Sillaro. E poi ho visto dei frutteti completamente comparsi di fronte alla rotta dell'Amone a Boncellino, campi veramente completamente coperti di fango. E per quanto riguarda invece i seminativi e il grano soprattutto, c'erano i campi di grano completamente coperti, si vedevano solo le spighe sopra, è arrivata veramente un ammasso di fango importante. Poi man mano che ci si allontanava dalle rotte, chiaramente i danni soprattutto sugli impianti fruttiferi e sui vigneti non erano più danni diciamo di tipo strutturale come quelli appunto di fronte alle rotte, ma erano tutti in ammollo sotto acqua e talora strati più o meno ampi di fango, per cui quello che spaventava immediatamente erano i problemi della asfissia radicale, che potevano determinare situazioni molto pericolose soprattutto per il pesco e per la vite, e un po' meno magari per le pomace e meleopero. Era un po' la situazione e, appena si è riusciti
decisamente
a
grave, paesaggi davvero incredibili, sì, paurosi.
Sì, spettrali, veramente girare per le strade con tutte le mobilie tirate fuori dalle case, tutte queste campagne allagate, veramente una cosa impressionante. Comunque dicevo che appena si è riusciti insomma in qualche modo a raggiungere queste zone, è stata messa in piedi una sorta di task force di tecnici agricoli del territorio, supportati dagli sperimentatori di ITER e di Rinova, che hanno iniziato a fare una serie di sopralluoghi per cercare di capire effettivamente che tipologie di situazioni differenti c'erano, differenti soprattutto per la quantità di fango deposto, perché effettivamente man mano ci si allontana dai fiumi e dalle rotte, è chiaro che prima si depositano i materiali più grossolani tipo la sabbia, poi dopo magari quelli più fini, limo, argilla eccetera, quindi man mano ci si allontanava c'era sempre meno detrito, meno fango e più acqua, quindi si sono formati dei depositi di spessore diverso. Alla fine è stata fatta una classificazione per cui c'erano delle aree con depositi, sedimenti da 1 a 3 cm e un allagamento, una permanenza di acqua di al massimo 7 giorni, altre invece con sedimenti allagamenti più spessi, da 3 a 20 cm e sempre allagamento più o meno di 7 giorni. Poi invece c'erano aree con uno spessore non troppo importante di terra, inferiore ai 5 cm, ma con un allagamento che è andato avanti anche fino a 20 giorni. Poi vabbè, le aree golenali erano interessate invece da sedimenti magari più importanti, fenomeni erosivi e quant'altro. Quindi questa era un po' la situazione che si era delineata nei primi tempi subito dopo l'alluvione.
Troviamo delle dinamiche differenti, delle situazioni differenti, probabilmente hanno dato anche ripercussioni differenti sui raccolti dell'anno passato.
Sì, indubbiamente ci sono state delle ripercussioni importanti sul raccolto dell'anno scorso, ma soprattutto ad esempio sui seminativi, soprattutto sul grano. Devo dire che ci sono stati campi che proprio non si è riusciti a raccogliere perché il grano era stato completamente esteso oppure allagato per un bel tratto, quindi non si riusciva a entrare per la melma e quant'altro. Ma quello che si è visto è stato proprio un calo di produzione importante in linea generale, insomma, anche proprio a seguito di queste piogge che sono cadute a prescindere dall'allagamento. E abbiamo avuto dei raccolti che spaziamo dai 20 ai 40 quintali per ettaro, quando mediamente in pianura ci si attesta di solito su valori più vicini ai 70-80, talora arriviamo anche ai 100. Effettivamente sul grano si è visto parecchio. Diversa invece era la situazione per le colture arboree, dove depositi più o meno spessi di fango hanno costretto a ritardi nell'ingresso dei mezzi per poter fare i trattamenti fitosanitari, e quindi a quel punto magari si sono sviluppate delle patologie fungine come la peronospora solavite o altre sui fruttiferi, per cui diciamo che il fatto di non aver potuto trattare può aver causato in alcune situazioni, quando si è arrivati un po' lunghi, situazioni di sviluppo di funghi. Però la cosa principale è che comunque i depositi hanno costretto ad adottare delle tecniche di gestione straordinarie per poter ripristinare e rigenerare quelle che sono le funzionalità chimico-fisiche e biologiche dei suoli colpiti dall'alluvione, sommersi dall'alluvione. Sicuramente nelle situazioni più serie, più drammatiche, diciamo che i problemi probabilmente non si sono esauriti nel 2023, quindi il tentativo di cercare di ripristinare e di rimettere in sesto questi impianti prosegue un po' anche quest'anno, ecco, nel senso che ci sono alcune situazioni, ma non sono tantissime, avranno bisogno di procedere anche in quest'anno.
Cioè danni diciamo continuativi, purtroppo.
Sì, purtroppo sì, ma poi soprattutto bisogna tenere monitorata la situazione almeno per quest'anno, perché appunto alcuni sintomi, alcune evidenze possono venire fuori nel tempo e possono essere ricondotte a queste situazioni. Dal punto di vista quantitativo, il raccolto delle drupacee era già stato comunque in parte compromesso dalla gelata del 6 aprile prima, quindi dell'alluvione, e quindi si era già pronti ad un calo produttivo anche abbastanza importante, soprattutto sull'albicocco, mentre invece si era molto preoccupati soprattutto per salvare le piante, insomma il raccolto l'avevamo già messo nel dimenticatoio. Mentre invece si è visto che comunque, nonostante una prolungata permanenza dell'acqua nei terreni, tutto sommato le piante non hanno reagito così male, insomma, ecco, si pensava a una moria soprattutto di pesca albicocco decisamente più importante, mentre invece non è stato così.
Ma questa risposta inaspettata da parte delle piante, che normalmente sono molto sensibili al ristagno idrico, da cosa secondo te è dovuto?
Visto che venivamo da un'estate molto siccitosa, quella del 22, da un inverno che era stato altrettanto scarso di precipitazioni, il terreno era talmente asciutto che non si sono venute a creare per davvero delle condizioni di asfissia, ecco. Indipendentemente dalla durata del periodo di sommersione, il suolo originario non ha raggiunto lo stato di saturazione dell'acqua, l'acqua è riuscita a infiltrarsi in profondità grazie ai macropori e non ha saturato i meso e i micropori del suolo, per cui le radici delle piante arboree sono riuscite a sopravvivere perché comunque l'acqua non ha riempito tutti gli spazi vuoti, in parte è rimasta anche aria e quindi non c'è stato questo stato di asfissie. E questa ipotesi è confermata anche dal fatto che lo stato fisiologico osservato poi nel tempo sulle piante non hanno manifestato di fatto fenomeni di epinastia delle foglie e dei germogli, che sono proprio il sintomo tipico della presenza di anossia a livello radicale.
Epi, cioè sembra un nome difficile.
È un nome difficile, epinastia, sì, e oggi insegniamo anche una parola nuova ai nostri radioascoltatori. È un parolone, ma che in realtà significa che le foglie e i germogli tendono a piegarsi verso il basso quando ci sono dei problemi di assorbimento dell'acqua a livello radicale. Quindi l'assenza di acqua fa appassire le piante, ma anche troppa acqua intorno alle radici alla fine sortisce per avere lo stesso effetto. Insomma, quindi questo afflosciamento, questa tendenza ad andare verso il basso sia delle foglie che dei germogli. minerali. In estrema sintesi, l'acqua si è infiltrata nel terreno senza inzupparlo veramente, senza creare quelle situazioni di assenza di ossigeno intorno alle radici. Insomma, direi che tutto sommato non è andata male. Ecco, in alcuni casi l'allagamento dei terreni ha creato un certo stress, uno stop allo sviluppo degli apparati radicali, e quindi in qualche modo, diciamo, è stata ridotta la capacità di esplorazione degli apparati radicali, la capacità di assorbimento, però le piante non ne hanno risentito tanto da morire. D'altra parte, questa minore espansione degli apparati radicali, questo stress, ha fatto sì che queste piante fossero un po' più dipendenti dall'acqua, e quindi, visto che è arrivato in estate, poi dopo tutta questa pioggia molto calda e siccitosa, è chiaro che un goccetto d'acqua chi poteva darlo l'ha dato, e questo, diciamo, che in qualche modo ha sostenuto meglio le piante. Ecco, però diciamo che, a parte alcune piante particolarmente stressate che magari, insomma, sono seccate durante l'estate, però mediamente direi che le piante sono sopravvissute.
Meno male. Abbiamo visto poi foto, videi di crostoni incredibili sul suolo dopo il ritiro delle acque, con anche crepe durante poi il corso dell'estate, suoli strani.
Sì, sì, in effetti sono quei paesaggi un po' lunari, sì, perché quando questo fango si asciuga, e si è asciugato anche in fretta, perché dicevamo appunto, poi non, a queste piogge non ne sono seguite altre, quindi per fortuna per certi versi, ma insomma poi il caldo che è arrivato all'improvviso ha seccato improvvisamente, quindi questi strati di fango si sono tutti crepacciati e hanno creato questo tipico aspetto a scaglie. Il grado di durezza di questi sedimenti era ovviamente vincolato, condizionato dalla loro umidità, dallo spessore. Più era spesso questo strato di fango e più era duro, e dalla tessitura del sedimento, perché dicevamo più sabbia vicino ai fiumi, poi più argilla, più limo, ecco, quindi mediamente i sedimenti più duri da gestire, da trattare, erano quelli con l'argilla. Quello che ha fatto la differenza nel ripristino dei terreni coperti da questi strati di fango secco è stata l'esperienza e l'abilità degli agricoltori, che sono riusciti a trovare il momento giusto di tempera, si dice, no? La condizione di umidità giusta per poter lavorare bene questi strati di sedimento in modo tale da poter ripristinare in qualche modo lo stato ex ante, no, precedente all'alluvione. In alcuni casi, quando appunto, diciamo, sono state interessate le sistemazioni del suolo, quindi la pendenza, la baulatura, la rete scolante, perché i fossi si sono riempiti di fango, questi sono stati alcuni dei lavori che sono fatti. Poi in altri casi invece è stato necessario intervenire per arieggiare il suolo, perché appunto questo strato di fango poi si era tutto compattato, e quindi bisognava in qualche modo cercare di romperlo, soprattutto se lo spessore era molto ampio, bisognava in qualche modo anche lavorarlo, sistemarlo. Però per lavorarlo bisognava accompagnarlo magari anche con compost, ammendante, letame, cioè aggiungere anche sostanza organica per cercare di in qualche modo migliorare il terreno che doveva inglobare anche questo sedimento. E un altro consiglio che è stato dato, e devo dire che quest'anno ci sono molti più sovesci in giro, è stato appunto quello di impiegare dei sovesci, cioè praticamente disseminare tra i filari le colture erbacee, dei miscugli di vario genere, in modo tale appunto anche lì da apportare in qualche modo sostanza organica da integrare in questi terreni che appunto hanno bisogno di ripristinarsi.
Com'è partita quest'anno la campagna 2024? Abbiamo buoni presupposti? C'è ancora molto da fare?
Tutto sommato i seminativi sono stati, direi, risistemati, e quindi si è ripartiti con le semine, direi in maniera abbastanza tranquilla. Per quanto riguarda le piante arboree, magari appunto come accennavo precedentemente, bisogna cercare di tenerle d'occhio per vedere appunto come andranno, però mediamente la partenza è stata abbastanza buona. Certo che le piante, viste le situazioni climatiche estreme che normalmente si presentano, sono sempre più sottoposte a degli stress. Ad esempio questa primavera è iniziata in condizioni di caldo asciutto che hanno portato ad avere un anticipo nelle prime fasi di sviluppo, quindi un germogliamento anticipato. Direi le più belle fioriture di tutti i tempi, no, degli ultimi tempi.
Abbiamo visto delle fioriture incredibili, poi è venuto un freddo barbino.
Esatto, questo ritorno di freddo le ha bloccate, ha bloccato le piante, poi ripartiranno con l'aumento delle temperature, ma la fisiologia delle piante viene sottoposta veramente a degli stress importanti che impediscono un decorso lineare delle fasi fenologiche. Ma vediamo adesso giorno per giorno cosa succederà, ma l'importante sempre è, nonostante l'intelligenza artificiale incombente, tenere gli occhi aperti e valutare trattare ogni sintomo che si può palesare sulle piante, perché le piante ci parlano, bisogna solo saperle ascoltare.
Mettiamoci in ascolto, allora rimandiamo a una prossima puntata e continueremo a seguire quello che succede sui nostri campi. Intanto, Marisa, grazie e alla prossima.
Grazie a voi e un salutone a tutti. Buon lavoro.
Grazie.
Iniziativa realizzata nell'ambito del PSR Emilia-Romagna 2014-2020, tipo di operazione 16.1.01, gruppi operativi per il partenariato europeo per l'innovazione, focus area 4B, progetto Applica, applicazione laboratori in campo agricolo per un servizio di diagnosi dello stato di salute dei suoli e della pianta.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.